Allora, oggi abbiamo il piacere, anzi l'onore se vogliamo, di avere qui in studio, presente per un'intervista, ma più che per un'intervista, per una bella chiacchierata, Marco Tullio Barboni, di cui abbiamo voluto come dire, introdurre la presenza facendovi ascoltare questo bellissimo brano che è la colonna sonora del celeberrimo film, lo chiamavano Trinità, che praticamente abbiamo scelto perché è il film che ha tenuto a battesimo praticamente professionalmente il qui presente Marco Tullio Barboni. Intanto lo salutiamo, lo diciamo, ringraziamo per la sua presenza e gli lasciamo un attimo per, come dire, presentarsi da solo.
Grazie a voi intanto, e sempre, guardi, è un'emozione sentire la colonna sonora che lo chiamavano Trinità, perché è stata la mia prima esperienza professionale da diciottenne, appena maggiorenne, sul set di Lo chiamavano Trinità, dove facevo il secondo aiuto con delega al Chuck, cui la primissima esperienza, per cui sui primi due film ho avuto questo ruolo.
Insomma, diciamo, niente male come inizio, eh?
Sì, anche perché Trinità è stato un evento straordinario, che è proprio una cospirazione di eventi favorevoli, probabilmente irripetibili, e che appunto sentire la canzone, la musica di Trinità, fatta da Franco Michalizzi, adesso è uno straordinario, famosissimo compositore di musica da film, ma allora era un giovanissimo, alla sua prima colonna sonora, dà la misura che tutto è il concorso, perché
una specie di congiunzione astrale,
una congiunzione astrale, una magia assoluta.
Allora, io una cosa che volevo sapere, insomma, intanto cominciamo a dire, la tua presenza sul set da che cosa era dovuta?
Beh, la presenza del set era dovuta che il regista era mio padre.
Perfetto.
Che aveva immaginato questa storia.
Che però, come Barboni, non è rimasto molto famoso, perché lui aveva un, come spesso accadeva all'epoca per gli spaghetti western, aveva
uno pseudonimo.
Perfetto,
sì.
Che era
A.B. Clucker, che A.B. era Enzo Barboni, Clucker era il nome di sua nonna.
Ah,
e voleva comunque avere qualche riferimento.
Quindi non era proprio inventato di sana pianta.
No, non era inventato di sana pianta, però naturalmente era uno pseudonimo, perché non si poteva avere un nome italiano.
Ma lo stesso Sergio Leone iniziò.
Bob Robertson.
Appunto.
Ma molti, insomma, quasi tutti. Adesso Montgomery Wood, Giuliano Gemma.
Ma anche gli stessi protagonisti del film, se vogliamo, no?
Certo,
Bud Spencer, insomma. Ma io una cosa che volevo chiedere prima di andare avanti, perché sennò rischiamo di fare il programma solo su questo inizio. Invece abbiamo tanto di cui parlare, ma quando iniziarono le riprese, parliamo del 1970, avevate, diciamo, lì nel cast, nella troupe, la consapevolezza di stare per fare qualche cosa di particolarmente memorabile, o diciamo non era così, diciamo, le premesse non erano così promettenti?
Dunque, intanto devo dirti che questa è una storia, cioè il copione di Lo chiamavano Trinità, girava da una produzione all'altra, continuava a girare da anni.
E nessuno addirittura?
Aveva, sì, nessuno aveva, anche i più grandi produttori allora, perché mio padre conosceva tutti, essendo stato un valente operatore della macchina prima e direttore della fotografia dopo, aveva girato centinaia di film, per cui conosciuto da tutti i produttori, nessuno voleva farlo, perché lo ritenevano troppo rischioso, ritenevano che il pubblico voleva un western sanguinario come quello del precedente, che ha suggellato nella sua migliore espressione da Leone, ma dopo certo. È stato fatto di tutto, di più, insomma, sempre più cruento. Infatti l'idea di Trinità venne mio padre nel corso della lavorazione di Django, il Django, quello con Franco Nero, regia di Corbucci, di cui lui era direttore della fotografia.
Ricordiamolo, omaggiato da Tarantino di recente.
E che era un film dove c'erano 360 morti. Perché non so se si ricorda la storia, era lui che andava in giro con questa mitragliatrice nella bara a cercare chi ha ucciso la moglie, e insomma non si risparmia. Mio padre era un grande amante del western tradizionale americano, e sapeva perfettamente che nel west tutte queste carneficine non succedevano. La famosa sfida all'OK Corral, che aveva visto quattro morti, era rimasto sulle pagine dei giornali per mesi, i famosi fratelli Clayton, Doc Holliday, no?
Certo.
E allora immaginò una storia che ribaltasse tutti i cliché, e scrisse questa, che nessuno voleva fare, appunto perché ribaltava tutti i cliché.
Un'ultima domanda relativa a questo film, una curiosità personale, sì, penso anche di parecchi ascoltatori: dove venne girato?
Dunque, gli interni vennero girati a circa 200 metri da qui, sulla Tiburtina alla De Paulis.
Benissimo.
E gli esterni in un altro stabilimento che stava sulla Prenestina e alla Magliana. salvo una grande trasferta, diciamo, che era nel parco di Monti Sibruini, per chi ricorda il villaggio dei Mormoni.
Ah, sì.
Che venne scelto perché era nel raggio, per cui si poteva, no, si evitava di andare in diaria, per cui era un fatto economico semplicemente.
Perché entro un certo numero di chilometri la cosa era fattibile.
Si andava e tornava,
no? In giornata.
Sul secondo Trinità invece, che ci sono state più risorse, si è arrivati a Campo Imperatore.
Caspita. Quindi diciamo, questo racconto ci permette anche di parlare di quello che, diciamo, è l'argomento principale di questa prima parte. Noi avremo due parti, abbiamo concordato con il nostro ospite, una parte più dedicata appunto al cinema, alle sceneggiature, ai soggetti che lo hanno visto protagonista dopo questo brillante inizio, diciamo, ricalcando le orme del papà. Questa parte appunto aveva lo scopo di sottolineare un fatto che penso che è il caso che tu vada a ci davamo del tu, giustamente.
Certo, assolutamente.
Ovvero che il fatto che, pur avendo magari, non dico limitazioni di budget, ma comunque sapendo gestire bene l'importo a disposizione, si potevano raggiungere dei risultati eccelsi. Ovviamente la campagna romana era diversa da quella attuale. Sì. Adesso trovare un angolo per un'inquadratura libera da parabole televisive, sì, penso che sia complicato. Ma al di là di questo c'erano parecchie idee, c'erano parecchie professionalità che hanno permesso che questo cinema diventasse importante, come era giusto che fosse, a livello internazionale.
Certo, comunque non sbagliavi dicendo limitazioni di budget, c'erano effettivamente limitazioni di budget, c'era una grandissima inventiva. Io quando vado ai concerti di Franco Michalizzi racconto sempre un piccolo aneddoto, cioè il rio, quello che è il Rio Grande nel film, in realtà era il Tevere a Orte, per cui veniva spacciato per il villaggio western, stava la Magliana e non bisognava sforare più di tanto perché altrimenti si vedeva l'autostrada che portava all'aeroporto.
Perfetto.
Per cui ci si inventava di tutto per riuscire a restare, però c'erano, è vero, grandissime professionalità in tutti i settori, sia dei caratteristi, degli attori, a parte i protagonisti, degli stunt che hanno rappresentato tantissimo in questo genere di film. Gli stunt italiani sono stati tra i più bravi al mondo, e tra tutte le maestranze, direttori della fotografia, scenografi, truccatori, e c'era veramente una grande professionalità, un grande amore per il mestiere e una grande voglia di stare per dire di sacrificarsi, cioè di dare qualcosa di proprio,
di partecipazione,
per cercare,
se vogliamo. Certo. Allora, per parlare invece di quando sei diventato più grande, nel senso di quando da adulto poi ti sei trovato ad avere delle responsabilità a livello creativo e non eri semplicemente il ragazzo di bottega, sì, io pensavo che fosse carino parlare di quello che appunto è stato uno dei film che ti hanno visto tra gli autori appunto di soggetto e sceneggiatura, e praticamente uno dei punti fermi della collaborazione con Terence Hill e Bud Spencer, che è un film di qualche anno successivo, dell'84, che è appunto Non c'è due senza quattro. Sì. Andiamo a sentire un brano della colonna sonora di questo film e poi continueremo la chiacchierata.
It's me, or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich, but we are barely before nobody knows what's going on in Brazil. I just wanna play the saxophone in my own jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky, free as a bird. But now I've landed in Brazil. We'll be right back.
saxophone in my own jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky free as a birdie, but now I've landed in Brazil.
What's Going On in Brazil, appunto, che era la colonna sonora di un film che ebbe anch'esso molto successo, probabilmente non paragonabile a quello di Trinità, ma comunque insomma magari a farne adesso di film di quegli incassi. Non c'è due senza quattro, che appunto è un film di qualche anno successivo, parliamo di metà anni 80, in cui il nostro ospite Marco Tullio era autore di soggetto e sceneggiatura, come di molti altri film di quell'epoca. Io ne ho preso uno, certo, diciamo molto, come dire, rappresentativo, anche perché musicalmente era gradevole, quindi mi faceva piacere accompagnare queste nostre chiacchiere anche con una canzone che avesse il giusto sottofondo per le nostre chiacchiere. E parlami appunto di questo periodo abbastanza lungo, perché praticamente è stata la parte predominante della tua carriera cinematografica, no?
Sì, io diciamo dall'80 in poi io mi sono laureato, ho cominciato a scrivere per il cinema e ho ripreso la collaborazione con Terence Budd con la coppia, e poi singolarmente diciamo dall'80-81 in poi, e abbiamo fatto diversi film insieme. Ho fatto la serie di Budd Extra Large, alcune puntate, Renegade con
quella
Terence.
Era una serie televisiva, ovviamente.
Quella era una serie televisiva, sì, che è stata molto divertente perché l'idea era molto bella. E niente, però c'era una sintonia tale, una conoscenza dei personaggi, anche un'amicizia, per
quella
cui
aiuta.
Era facile, assolutamente sì, per cui era facile riuscire a capire che cosa volessero loro e scrivere per loro secondo quelli che erano gli intendimenti sia della produzione che di mio padre, che era il regista. È capitato diverse volte, per esempio, che ci trovassimo a dover cambiare all'ultimo momento un set. Io seguivo la lavorazione sul set, per cui mi dicevano: Marco, vai nella roulotte di Budd e riscrivi sta scena, capito? Perché l'ambiente non era più quello, serviva, per cui era una cosa,
immagino, ad Hollywood una cosa del genere impossibile, sì, impensabile, certo, irrealizzabile.
Sì, no, è fuori di qualsiasi canone da quel punto di vista, però era possibile, nel senso che c'era una fiducia reciproca, soprattutto loro, i miei riguardi,
un'elasticità che solo una grande amicizia poteva offrire.
Sì, e anche un po' l'arte di arrangiarsi italiana, perché io mi ricordo sempre che quando girammo Nati con la camicia a Miami, e non riuscivamo a trovare un camera car perché tutti erano presi da Miami Vice, non so se si ricorda,
come
la,
no,
serie,
certo,
eccetera.
E, ma, insomma, Don Johnson, me lo ricordo, l'altro non me lo ricordo.
Era l'attore di colore che poi fece la serie con Bando successivamente.
È vero.
Fece il secondo Extra Large. Per cui, insomma, eravamo una piccola produzione rispetto alla potenza, no,
delle major.
C'era anche consentito di fare queste piccole, si può dire, paraculate? Sì.
No, ecco, ma paraculate, diciamo, per quando il termine, come si rende, dice, ecco, quando se voce voce.
E devo dire che girare negli Stati Uniti è immensamente facile per permessi, per disponibilità di attori e di risorse, insomma, girare, infatti tanti film sono stati fatti lì
anche per i paesaggi, perché nel frattempo l'Italia veniva sempre più, certo, diciamo, sommersa dal cemento, quindi...
Sì, ma poi insomma era un ambiente di suggestione, soprattutto quando siamo andati con Terence a fare Renegade, che era Arizona pura e Monument Valley e compagnia bella, insomma, erano posti veramente strepitosi.
Bene, e quindi una cosa che mi sembra che sia fondamentale mettere in evidenza, anche se già dalle nostre poche chiacchiere, come dire, facilmente intuibile. Stiamo parlando di un periodo, se vogliamo, d'oro del cinema italiano per alcuni versi. Cioè voi avevate trovato una chiave di produzione cinematografica sicuramente all'altezza delle migliori produzioni europee, ma che competevano sicuramente per qualità e per anche per resa finale con quelle diciamo nordamericane, e con un riscontro di cassetta e di distribuzione nel mercato mondiale che assolutamente era diciamo ai livelli degli spaghetti western per certi versi.
Assolutamente sì, c'è stato e c'è da dire che appunto questa era la caratteristica forte. I film erano girati in inglese e erano venduti in tutta Europa, e cosa che purtroppo non si verifica sempre o quasi più, per cui erano i primi Trinità, per esempio, sono stati venduti anche da Levin negli Stati Uniti, per cui hanno avuto un ambiente, una diffusione mondiale. Io ricorderò sempre che sono andato a dire che la camicia, scendemmo a Porto Rico con Bud Spencer e per andare in un magazzino della Timberland che lui conosceva, per esserci lui è stato dappertutto nella vita.
Immagino.
Per cui disse: conosco io un posto dove andare, per cui andammo tutti dietro di lui, perché arrivammo in un vicoletto che portava a questo magazzino e sbucò una donnina che si trovò davanti Carlo e disse: madre de Dios, Bud Spencer. E io rimasi colpito e dico: ma se perfino una così in un posto come questo ti riconosce,
vuol dire che sei una star.
Sei una star assoluta.
Beh, belle soddisfazioni, sì. No? Oh, e tutto questo appunto non tanto per fare un discorso di nostalgia del bel tempo che fu, perché comunque erano anni complicati quelli, non erano anni facili, io parlo dell'Italia, certo. Ovviamente magari dal punto di vista cinematografico si riusciva in qualche maniera ad essere migliori di quello che il nostro paese in quel periodo riusciva ad offrire, perché erano un po' diciamo l'ultima propaggine degli anni di piombo, insomma, sì. Non erano anni facili. C'è il falso mito che tutto quello che riguarda il passato sia bello, però parlando di cinema, questo era un cinema appunto di evasione. Io mi ricordo, io li chiamavo cinema, i film da aereo, no? I film che venivano proiettati a bordo degli aeroplani, perché erano i film per tutti, divertenti, fracassoni, anche quelli precedenti, certo. Se vogliamo
molti li chiamavano, scusa se ti interrompo, i film babysitter, perché accompagnavano i figli al cinema, ce li lasciavano, li riprendevano, loro non si pagava il biglietto ogni volta, soprattutto sui primi, su Trinità continuavano eccetera, per cui i genitori accompagnavano i ragazzini al cinema, poi li possiamo prendere magari 3-4 spettacoli dopo
quando si poteva, certo. No, infatti, a parte che poi insomma il successo di questi film lo si riscontra anche adesso, perché io adesso, andando a fare un po' di ricerche per documentarmi per questa intervista, ho visto fan club che ancora esistenti, ovviamente su Bud Spencer, su Terence Hill, su diciamo anche scene madri di questi film che vengono recitate a memoria, come succede per esempio con Febbre da cavallo, no? Un altro film diciamo più o meno coevo, che ha avuto ovviamente con altre caratteristiche lo stesso tipo di seguito, e ovviamente in ambito più strettamente nazionale. Io sarei dell'avviso di continuare a parlare di cinema ancora per un breve diciamo segmento della trasmissione, andando ad introdurre un Piede in Paradiso, un film interpretato in questo caso solo da Bud Spencer, senza Terence Hill, però con la gradita presenza di Carol Alt.
Carol Alt e Thierry Lhermitte, che è uno straordinario attore francese, in Francia è un mito. Tra l'altro, persona simpaticissima, e l'abbinamento 3-3 è stato, oltre a rendere piacevolissimo tutta la permanenza del girato, insomma ha reso anche il film fuori dei soliti cliché, diciamo. Dei soliti
un piede in paradiso aveva una canzone che appunto forse dava il titolo inglese al film, che è An Angel Around Me. Ce l'andiamo a sentire proprio adesso.
Of the people singing along.
Un brano, diciamo, che un pochino ci ricorda le atmosfere qua di We Are The World, se vogliamo, quasi, diciamo, un'appendice natalizia come atmosfere a quello che è invece il tema di questo film, che appunto ricordaci un pochettino di che parlava questo Piede in Paradiso.
Piede in Paradiso è un autista di taxi di Miami che vince una somma stratosferica ad una lotteria e viene insidiato, è una favola naturalmente, da un angelo ed un diavolo. L'angelo era Thierry Lhermitte, il diavolo Carol Alta, una diavolessa, ce ne fossero di diavolesse così.
Mi sa che le chiese sarebbero vuote.
E si svolgeva questa cosa e lui alla fine, nonostante le varie tentazioni, sceglie il bene, sceglie di aiutare, eccetera, eccetera. Era una storia, insomma, di famiglia, come possiamo immaginare, no? Una storia molto semplice, ma
efficace.
Poi Bud era strepitoso, sinceramente.
Beh, sì, sì, infatti la cosa che è emersa. Molto spesso queste cose avvengono post mortem, no? Queste, come dire, forme di riabilitazione di certi artisti, da pensare a Totò o ad altri che in vita erano stati un po' troppo bistrattati. Nel caso di Bud Spencer, io credo che lui invece abbia avuto, anche nella parte di vita non strettamente legata alla professione, diciamo nella sua pensione per così dire, sempre il conforto del riconoscimento da parte del pubblico, perché era di una simpatia strabordante. Io a questo punto però mi trovo costretto, anche se andremo a sentire un altro brano che appunto si riferisce alle tue scritture per il cinema, parliamo di Renegade, che è appunto un film, un'altra grossa produzione girato, come mi dicevi, in Arizona, eccetera, eccetera. Però io penso che sia il caso di introdurre un attimo quello che nel presente ci porta a parlare con te, ovvero ad un libro. Almeno all'ultimo libro, perché non è il libro con il quale diciamo è iniziato la carriera letteraria, però è un tema a me molto caro, è a molti molto caro, indubbiamente, e quindi sempre fermo restando che, come ci dicevano, c'è una una netta presenza della tua scrittura cinematografica e quello che è poi la produzione più strettamente letteraria, quindi diciamo il cinema da qualche parte rientra. Parliamo di questo libro di cui appunto c'è stato di recente anche qualche importante riconoscimento a livello di premi. Eccoci qui, allora parliamo di questo, di quest'altro aspetto della vita professionale di
Il libro è il secondo libro che ho scritto, anche questo in forma dialogica, cioè è tutto un dialogo, e questo io riprendo un po', diciamo, il mestiere di dialoghista, di sceneggiatore, ed è il dialogo in un sogno lucido, è il sogno nel quale si sogna sapendo di sognare, una metodica che esiste realmente, che è stata studiata in particolare da uno psicologo americano che si chiama Stéphane Leberge, per riuscire a padroneggiare il sogno, e viene...
Ti interrompo un attimo, mi urge far presente il libro di Marco Tullio Barboni, si chiama A spasso con il mago, sottotitolo Merlino e io.
Sì, Merlino e io, perché Merlino è il mio cane. Era un pastore del Bernese straordinario. Chi può vedere la copertina?
Era il tuo? Vede, questo,
sì, era il tuo. Questa è una foto splendida che ha fatto mia figlia, che è un'eccellente fotografa.
Bene.
Per cui ha fatto questa fotografia a Merlino. Basta guardare questo sguardo e ci si rende conto l'impatto anche emotivo e la forza e la comunicabilità che aveva una creatura del genere.
Però ecco, questo non è un libro solo di, non è una dichiarazione di amore nei confronti del proprio cane, è qualcosa di diverso, giusto?
Assolutamente, certo. Beh, la dichiarazione d'amore c'è, perché sicuramente se non ci fosse stato questo straordinario feeling con questa creatura, probabilmente questo libro non sarebbe mai nato. Però è la percezione di quello che una creatura così è in grado di dare, e quello che è in grado di sentire, di percepire, di assorbire della vita, della famiglia, dell'ambiente che lo circonda,
degli umani che gli vogliono bene, diciamo.
Oltre a esprimere il famoso amore incondizionato, che di cui si parla tanto e che purtroppo è molto più appannaggio degli animali che degli uomini.
Quasi esclusivamente, purtroppo.
Ripeto, questi 8 anni di vita con Merlino sono stati per me e per la mia famiglia estremamente significativi. E nel libro, che è edito da Viola Editrice, ho raccontato questa storia, cioè la passeggiata che facevo tutte le sere per 8 anni con Merlino, vista dalla dimensione nella quale si trova lui adesso. Per cui abbiamo l'opportunità di parlare. Perché all'inizio dice, Merlino mi dice, ci siamo sempre parlati io e te, io gli rispondo col cuore, ci siamo parlati, mai a voce. Invece in quella dimensione possiamo parlarci a voce e ci riveliamo tutta una serie di informazioni, soprattutto lui a rivelarle a me.
Lui certe cose penso che le sapesse già quando diciamo ti passeggiava a fianco, no?
Ma poi lui sentiva, per esempio, io racconto nel libro una cosa curiosissima, ma assolutamente vera, cioè, e quando ci fu una grandissima nevicata a Roma, noi uscimmo per fare più o meno sempre questa passeggiata, e lui a un certo punto si fermò, e io mi domandavo perché si era fermato, poi se si era fermato non c'era modo di muoverlo, perché era un bestione di 60 kg,
sono di mole abbastanza massicce,
e un ramo immenso di un pino che era davanti, che era carico di neve, ci è crollato davanti.
Quindi ha salvato la vita,
cioè mi ha fremato, come se lui avesse percepito prima quello che stava per succedere. Ed è solo una delle percezioni. Adesso noi sappiamo che loro percepiscono i terremoti prima che accadano, e che con l'olfatto sono addirittura in grado di percepire la presenza di malattie come tumori addirittura negli umani.
L'abilità che hanno nello scavare tra le macerie, per esempio, no? Non è il semplice cane da tartufi.
No, ma guarda, io anche sempre nel libro racconto questa cosa che a me mi si accapona ancora la pelle quando mi capita.
Allora, scusami se ti interrompo, se è una cosa degna di particolare attenzione, diamogli il giusto risalto. E passiamo prima ad ascoltare un brano, appunto, tra le colonne sonore di cui era parte la filmografia di Marco Tullio, è un film che abbiamo già citato e che è importante, anche parecchi riferimenti sulla natura, perché ovviamente gli scenari mozzafiato che accompagnano questo film sono uno dei valori aggiunti, uno delle chiavi del successo di questo Renegade. Abbiamo appunto Let Me Be The One di Nicolette Larson, di cui parleremo anche dopo, perché mi crea il pretesto per arrivare poi a Dama dopo la fine dell'intervista, Nicolette Larson fece questa colonna sonora, Let Me Be The One, proprio per il film Renegade, i cui protagonisti erano Giuliano Gemma?
No, Renegade era Terence Hill.
Ah, Terence Hill.
Il figlio di Terence Hill, che purtroppo è mancato, e poi Robert Vaughn, che era uno dei Magnifici Sette.
Quindi, insomma, anche più, diciamo, importanti a livello mondiale.
Assolutamente, certo.
Allora, appunto, Let Me Be The One, Nicolette Larson, dalla colonna sonora del film Renegade. Mm. Let me be the one dalla colonna sonora del film Renegade. E per l'appunto ci parlava del libro Marco Tullio Barboni, del libro A spasso con il mago, dedicato insomma, incentrato sulla figura di questo Merlino, di questo cane, appunto, che è stato talmente importante nella vita di Marco Tullio da sentire la necessità di scriverci un libro sopra. E c'era un episodio sul quale volevi in qualche maniera tenerci un po' aggiornati e informarci.
No, guarda, era una cosa che dà la misura, e ti dico, mi commuovo ancora adesso a ricordarlo a distanza di tanto tempo, che dà la misura della percezione della sensibilità di queste creature. Io ero stato fuori diversi giorni perché mia madre stava malissimo, aveva tentato uno di quelli che si chiama il viaggio della speranza, quando vai a centare all'estero di sperimentare un farmaco, eccetera. Purtroppo questa cosa non era andata bene, mia madre era mancata, io ero tornato a casa dopo una settimana, 10 giorni di questo tentativo, per cui ero tornato con naturalmente il magone con addosso l'atmosfera di questa situazione, e Merlino che mi veniva a cogliere sempre alla porta facendomi le feste, eccetera, come se qualcuno l'avesse informato che, di quello che era successo, è venuto lì accanto, mi è stato vicino e ha continuato a seguirmi per casa, ma senza le feste di sempre, dove mi sedevo si sedeva, e quando andavo a dormire si metteva i piedi nel mio letto, come se mi volesse dire: guardi, io sono qua.
Una presenza più discreta del solito, però
una cosa impressionante, ti assicuro, impressionante. A casa, quando ancora lo ricordiamo, era una cosa che veramente
commovente.
E questo mi dà voglio dire, come se veramente qualcuno gli avesse detto: guarda, è successo questo,
quindi cerca di essere cosa.
Esatto. E tutta questa cosa lui l'ha percepita in qualche fluido, in qualche cosa che...
Beh, così come magari aveva percepito la caduta di quell'albero, no?
Così come... E tutti questi elementi, io naturalmente poi ho arricchito, perché lui, trovandosi nel sempre e nell'ovunque, come si dice, parla con me riferendomi tutta una serie di cose che io non posso cogliere, che invece lui, da dove si trova, mi può aiutare a interpretare.
Quindi sicuramente la curiosità è doppia, perché questo A spasso con il mago non è un libro da raccomandare solamente a chi, come per esempio il sottoscritto, è un amante dei cani o chi possiede un cane. Ha la particolarità di avere questo escamotage, questo, diciamo, trucco narrativo per il quale c'è un dialogo.
Certo.
Quindi tra un cane che non è qui, certo, però è ancora presente, certo, e quindi che si mette a raccontare quello che il padrone non ha mai saputo, per certi versi, perché magari solo dagli occhi non è facile interpretare tutto quello che un cane sta esprimendo, no? E quindi magari avere, come dire, un'apertura mentale grazie a questa interazione, se vogliamo, virtuale con chi ci ha accompagnato per tanto tempo.
Il libro nell'impianto, voglio dire, editoriale della Viola Editrice sta nella serie che si chiama Oltre, ed effettivamente è particolarmente giusto questo, perché racconta una storia oltre la normale percezione, oltre la normale realtà che viviamo, però non per questo è meno vera, insomma, no? Cioè è il famoso essenziale invisibile agli occhi, no? Del Piccolo Principe,
certo.
Ecco, ed è questo che passa, cioè la forza delle emozioni che una creatura così riesce a trasferire.
Vi ricordo appunto che siete all'ascolto di Pink Twice, il programma che normalmente dalle 16 alle 18 ogni giovedì vi accompagna a radiocittaperta.it, da me sostituita e delegata appunto da Alessandra, che purtroppo non è presente per ragioni di salute. Io quasi quasi la ringrazio, Alessandra, perché mi ha dato l'opportunità di entrare in diretto contatto con una persona che dal primo momento in cui ho avuto l'occasione di, come dire, di entrarci in contatto, ho capito che era una persona non solo molto interessante e dalla vita molto densa, sia dal punto di vista artistico che umano, ma anche diciamo con una particolare sensibilità che appunto solo una persona del genere può avere per scrivere un libro così particolare. Quindi, diciamo, il libro vuole arrivare sia a chi appunto ha una semplice passione per i cani, oppure ha una vita particolarmente dedicata all'amore per gli animali domestici, ma anche per chi vuole cogliere degli aspetti anche legati al, diciamo, alle precedenti esperienze professionali di Marco Tullio Barboni, quindi appunto i soggetti, le sceneggiature, i dialoghi dei suoi film, proprio perché è stato scritto sotto forma di dialogo tra il padrone del cane e il cane, sia nella parte, se vogliamo, quando ancora il cane è in vita, giusto?
No, lui mi compare in sogno,
Direttamente, sogno lucido. Direttamente è già successo.
Certo.
Ok. E quindi, insomma, ricordiamo il titolo del libro, Marco Tullio Barboni, A spasso con il mago, Merlino ed io. Merlino è questo bellissimo cane con questi occhioni che ci stanno trapanando lo sguardo, dal quale è difficile distogliersi. Viola editrice, A spasso con il mago, Merlino e io. Io a questo punto ringrazio Marco Tullio Barboni per la sua presenza, per il suo tempo, per la sua particolare voglia di raccontarci le sue vicende, anche per la sua invidiabile carriera. E per l'appunto vi voglio salutare con un altro brano di Nicolette Larson, cioè, in realtà è il brano con il quale lei è diventata famosa, la cover di un brano di Neil Young con il quale ha collaborato. Il brano per l'appunto è Lot of Love, Nicolette Larson. Ringraziamo di nuovo Marco Tullio Barboni e proseguiamo il programma che andrà avanti fino alle ore 18.